La prima è la professoressa Turillazzi, che ci parlerà di un argomento molto interessante, oltre che molto attuale, è l'oggettività e la prova. È possibile con la metodologia medico-legale contenere i costi? Questo ci interessa tutti, eh? Ecco, dovrebbe... Grazie, va bene. È pronta... Il supporto tecnico funziona?
Il supporto tecnico funziona.
Benissimo. Allora, se vuoi, tante grazie, se si può cominciare.
Grazie. Prima di iniziare un ringraziamento davvero alla Comlas per l'invito, a Massimo Martelloni, a Roberto Salvinelli e a tutti. L'argomento ringrazio un po' meno perché è interessante, però... No. Oggettività e prova. È possibile con la corretta metodologia medico-legale contenere i costi? E allora, intanto una premessa, perché qui si parla di prova, di oggettività, prova scientifica, esistono moltissime definizioni, veramente molte. Questa è una di quelle che secondo me meglio compendia il concetto di prova scientifica, e poi vedremo quale potrà essere l'apporto della metodologia medico-legale, perché poi è questo metodo medico-legale che è uno solo in qualsiasi ambito noi lavoriamo. Una serie di attività svolte dai periti, dai consulenti tecnici, che si avvalgono di tecniche e strumenti conosciuti e consolidati, talvolta di metodi e strumenti nuovi e controversi. Ecco, questa definizione mi sembra particolarmente profonda, proprio perché evidenzia le due anime: da una parte gli strumenti conosciuti, consolidati, ma anche strumenti nuovi, magari controversi, ma che comunque rientrino nel compasso, diciamo, della scienza, che comunque siano apportatori di evidenza che sia consolidata, che sia controllabile, che sia ripetibile, che sia oggettivabile. E in questo il metodo medico-legale ovviamente è un metodo che deve tendere alla oggettività. L'oggettività è, ripeto, in tutti i settori in cui il medico-legale si trova ad operare, è una necessità insopprimibile. La ricerca di evidenza e di oggettività in tutti gli ambiti della medicina legale. E allora, anche se qualche critica ce la facciamo anche da soli, ci autocritichiamo, queste sono appunto lavori su riviste nostre in cui noi per primi vediamo che in alcuni settori soprattutto la critica maggiore è quella proprio di essere carenti di una base di evidenza scientifica. Comunque mi piace dare un sottotitolo alla mia relazione: la buona scienza medico-legale, quella quindi fondata su una buona metodologia con ricerca di oggettività ed evidenza, usata bene in due settori, in due mondi che apparentemente sono molto distanti. Uno è quello tradizionale, in cui siamo portati a vedere l'uso della oggettività e dell'evidenza medico-legale, il processo che, questa è una definizione di un giurista, è stato definito come il laboratorio scientifico affidato ad asettici operatori in camice bianco. Non so se nella mente del giurista che l'ha così definito era in senso positivo o in senso dispregiativo, ne voglio cogliere il lato positivo, il camice bianco che evoca appunto la scienza, fra virgolette, scienza che è volta a raggiungere un sapere ancora, ho virgolettato perché sono le parole dello stesso giurista, un sapere certo, quando è possibile, più o meno certo, giustificato, e qui aggiungerei giustificato su base scientifica, su base della oggettività e dell'evidenza. Ma c'è un altro mondo in cui la oggettività, la evidenza e il metodo medico-legale può essere, deve anzi essere impegnato, e vedremo a che fine, è quello del sistema sanitario, in cui temi, parole chiave come quello della sicurezza e della qualità delle prestazioni sanitarie, la sicurezza del paziente, l'appropriatezza clinica, si intrecciano necessariamente con dinamiche economico-finanziarie e con il problema del contenimento della spesa globale. Quindi due mondi che sembrano molto distanti, ma che in realtà poi lo studio, il lavoro, il metodo medico legale può riuscire a contenere in qualche modo i costi. L'ambito, quello dicevo appunto più tradizionale, in cui siamo abituati a operare, quello appunto del processo, in cui pur con diversi livelli di interazione fra colui che giudica e il consulente, il perito, con una diversa interazione nell'acquisizione e nella interpretazione delle evidenze, in cui comunque la nostra oggettività può essere, anzi deve essere, di aiuto al giudice quando è impegnato nella ricostruzione dei fatti perduti, i lost facts del giudice, fatti ormai appartenenti al passato. Bene, la metodologia medico-legale, una buon metodo medico-legale, può essere utile sicuramente a questo processo valutativo. Ed è questo uno degli ambiti in cui una cattiva scienza, invece, la junk science, scienza spazzatura, è entrata e purtroppo continua ad entrare prepotentemente. Una scienza non basata sull'evidenza, scienza spazzatura, anche di questa esistono moltissime definizioni, comunque una scienza che non è basata su oggettività, su evidenza, di tipo scientificamente fondata, sicuramente continua ad entrare e sicuramente deve essere spazzata fuori dalle aule di giustizia, così come la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso. La junk science deve uscire necessariamente dalle aule di giustizia, e questo non solo per le ovvie ripercussioni sull'amministrazione della giustizia, non è questo il tema, ma anche perché ha sicuramente dei costi. Qui parliamo, è vero, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, ma è un circolo o vizioso o virtuoso, a seconda di come lo intendiamo. Se aumentano le sentenze con risarcimento di danni, aumenta la spesa assicurativa, aumenta la spesa globale, quindi è veramente un circolo che per ora è, diciamo, un circolo vizioso, che dovrebbe diventare un circolo virtuoso. Certo che ha un costo la cattiva scienza, e questo è un editoriale recentissimo, 2014, forse un po' provocatorio, in cui gli autori trattano della paralisi cerebrale, una delle situazioni che attrae grandissimo contenzioso, veramente grande, con risarcimenti estremamente elevati. Bene, questi due autori, ripeto, è un articolo recentissimo, 2014, forse in maniera provocatoria, si interrogano sul ruolo della cardiotocografia, a cui tutti noi siamo tuttora portati a dare grande forza. Molte delle nostre consulenze, perizie, si basano sulla cardiotocografia. Bene, loro si chiedono, la definiscono come un mito del XIX secolo, fanno appunto l'esempio, portano dei numeri, la percentuale di falsi positivi che è superiore al 99%, e non ha minimamente influenzato l'outcome, e quindi la eventuale diminuzione della paralisi cerebrale infantile. Ecco, loro dicono proprio, ingannati dalla tecnologia, non solo i clinici che si affidano a questo, ma anche appunto la dimostrazione che l'uso appunto per i clinici è cresciuto dal 45%, nonostante non ci sia una evidenza scientifica forte su questa, cresciuto appunto dal 45% all'85% ad oggi, aumentato il tasso di tagli cesarei, e anche i tagli cesarei costano, perché anche il taglio cesareo costa, aumentati le cause in cui si è concesso, ovviamente il lavoro si riferisce alla realtà americana, ma insomma anche da noi la situazione è abbastanza simile, in cui appunto il verdetto del giudice e la concessione di un risarcimento è basata proprio sulla cardiotocografia, sono aumentati in maniera ancora maggiore, ancora più veloce. Quindi costa anche in termini di questo. Vedete, qui ci sono appunto alcuni esempi relativi al costo, 20 milioni di dollari, 30 milioni più grandi, figure, definiscono gli autori, illegittimamente concesse proprio perché non basate su una buona prova e su una buona evidenza. Costa anche, questo sarà l'argomento di domani, ma anche qui ripeto, in questo circolo c'entra per forza, costa anche in termini di aumento di costi per la cosiddetta medicina difensiva. Questo è un lavoro di ora del 2014 riferito proprio alla realtà italiana. E allora è stata definita questa la vendetta di Galileo, un bel libro in cui l'autore appunto proprio fa un'accusa feroce contro l'uso di questa scienza junk, spazzatura, che io definirei una scienza appunto basata più su opinioni personali, non corroborata da prova, da oggettività, da evidenza, da un buon metodo, in molti altri, non solo nell'ambito della cardiotocografia, ma pensiamo ad esempio al problema che in questo ultimi anni è venuto fuori, la relazione causale per esempio fra vaccinazioni e autismo. Anche lì rischiamo di intraprendere un percorso che, se si inserisce, renderà ancora più vizioso questo circolo che dovrebbe invece essere virtuoso. E veniamo all'altro mondo, quello che per similianza ai Lost Facts del giudice io ho chiamato fatti futuri, quello appunto del sistema sanitario, in cui ovviamente il contenimento della spesa è uno degli obiettivi del sistema sanitario, insieme alla cura, riabilitazione, prevenzione, e in cui sicuramente tradizionalmente per molte attività la medicina legale ha un ruolo fondamentale. Ce l'ha quando parliamo di risk management, di mappatura del rischio, attività appunto tradizionalmente di funzione medico-legale, e ovviamente parlando di risk management i riverberi economici sono ben evidenti, nuclei di valutazione sinistri, attività tradizionali di consulenza medico-legale, ad esempio questo è tratto anche da un lavoro comparso nel 2014 su Forensic Science International, è un lavoro della casistica settoria di Milano sulla responsabilità professionale, e appunto nelle conclusioni generalizzate si dimostrano che la maggior parte delle morti ospedaliere avviene, che sono quelle poi che ovviamente interessano maggiormente a noi in questo ambito, avviene entro le prime 24 ore dal ricovero. Le spiegazioni sono due: da parte la difficoltà nella gestione del paziente acuto e iperacuto, l'altra causa prospettata dagli autori è un difetto di comunicazione, ad esempio, fra i medici e i parenti del paziente. Ed ecco che tradizionalmente l'implementazione di questo rapporto, di questa efficienza comunicativa, può essere una tipica funzione medico-legale. Ma mi voglio invece soffermare sulla evidenza, oggettività autoptica, senza nulla togliere, e vedere se può avere un ruolo nel contenimento della spesa, senza nulla togliere ad altri settori della medicina legale, per due motivi: perché è quella che mi è più familiare e perché... quella che mi è più familiare è perché le morti in ospedale, casi fatali di presunta responsabilità, sono quelli che incidono in gran parte. Una premessa: quando parlo di prova autoptica intendo prova autoptica corredata poi da tutti le indagini, quindi non solo il dato autoptico in se stesso, ma tutte le indagini corollarie ovviamente dell'attività autoptica, che dovrebbero portare ha perlomeno alla certezza sulla causa di morte, e vedremo quanto è importante la certezza della causa di morte ai fini di un eventuale risparmio e contenimento della spesa, in modo tale da evitare che cause di morte per esclusione, verosimiglianza, alta probabilità, e qui ci sono esempi di quelle in cui più frequentemente abbiamo dubbi, si ricorre a queste formule, scompaiano definitivamente, e arrivare appunto ad una evidenza, una oggettività autoptica sulla causa e sui meccanismi clinico-fisiopatologici che hanno condotto alla morte. Ecco, dicevo, questa l'interesse, questo appunto è il lavoro a cui mi riferivo, la maggior parte dei casi fatali in cui c'è una presunta responsabilità sanitaria avvengono ovviamente in ambiente ospedaliero, con le varie aree diversamente interessate, avvengono nella maggior parte nelle prime 24 ore, questo ci riporta a quello che dicevamo prima. L'autopsia, l'evidenza, la oggettività autoptica sicuramente può essere importante intanto per scremare una buona fetta del contenzioso. I numeri sono abbastanza rassicuranti, questi sono numeri della casistica milanese, in cui appunto al termine dell'autopsia, credo intesa con tutto il corredo necessario per arrivare ad una certezza dei meccanismi della morte e della concatenazione causale degli eventi, è stata confermata soltanto in 17 casi. Questo è un nostro studio, e anche questo porta grosso modo agli stessi risultati sulle morti ipoteticamente anestesia correlata, in cui quelle effettivamente legate ad errori anestesiologiche sono una fetta veramente piccola, quindi già l'autopsia riesce a scremare molto di questo mondo presunto di malpractice. L'autopsia appunto, e non diciamo niente di nuovo, questi sono editoriali più datati nel tempo ma ancora assolutamente efficaci e assolutamente attuali, è un metodo ovviamente molto efficace se ben fatta, se ben raggiunta quella oggettività e quella evidenza autoptica per appunto arrivare a discriminare già dai primi momenti la causa della morte e eventuali responsabilità. E vedete, questo è naturalmente, si dice, nell'interesse dei medici coinvolti. E l'autopsia, allora, forse più dell'autopsia, anche il riscontro diagnostico che molti di noi praticano comunemente, in molte realtà sono i medici legali che effettuano i riscontri diagnostici. Il riscontro diagnostico, ad esempio, potrebbe essere quel plus di informazioni necessario a far interrompere subito una ipotesi di responsabilità, un percorso giudiziale per responsabilità. Questo è un bel lavoro sulle cause dropped out, cioè abbandonate, cadute, e le motivazioni sono una buona percentuale. Fra le motivazioni che appunto possono spiegare un abbandono della causa da parte di colui che l'ha intrapresa, vedete, sono appunto nuove informazioni che si possono aggiungere all'inizio, subito dopo l'inizio della lite. Fra queste nuove informazioni, perché non metterci un buon riscontro diagnostico in cui si arrivi appunto alla oggettività e alla evidenza, alla certezza sulla causa di morte? E questa appunto è anche questa una forma, il lavoro continua mostrando come il costo di ognuno di questi claim aumenta ovviamente mano a mano che andiamo avanti nel tempo. Ma ritorniamo al ruolo dell'autopsia. L'autopsia, che sia un'autopsia giudiziaria, ma forse ancora di più il riscontro diagnostico, comunque l'esperimento autoptico, come mi piace chiamarlo, sicuramente ha un valore importante, in quanto è tutta la letteratura uniforme, e ovviamente non può che non essere così, sul fatto che aumenta la sicurezza dei pazienti. L'autopsia è un momento che ha tanti appunto risvolti, ha tanti fini, tante finalità, ma sicuramente se noi la leggiamo nel contesto del sistema sanitario nazionale, il suo valore, oltre ad essere un valore epidemiologico, un valore educazionale, è anche un valore clinico importante. Importante intanto perché è questa è la freccia che dimostra la penetratività dei vari metodi per riportare gli eventi avversi e per capirne le cause. Vedete che l'autopsia è alla base, cioè nulla o quasi nulla sfugge al riscontro autoptico e quindi al vaglio dell'autopsia per quanto riguarda la individuazione dell'evento avverso, dell'evento negativo, della morte legata all'assistenza sanitaria. L'autopsia sicuramente, visto che ha il vantaggio di poter entrare dentro a tutti i vero e proprio meccanismo clinico fisiopatologico che ha condotto alla morte, sicuramente è un metodo, è un modalità per aumentare la sicurezza dei pazienti. L'autopsia migliora la sicurezza del paziente e, ripeto appunto, vedete editoriali, lavori, sicuramente dobbiamo valorizzare il ruolo non solo ai fini giudiziari ma proprio il ruolo educazionale e il ruolo di indagine sui meccanismi fisiopatologici, e sicuramente quindi è un modo, quello autoptico, attraverso l'autopsia, di aumentare la sicurezza dei pazienti. E allora, e questa è l'ultima diapositiva, è ovvio che la risposta alla domanda iniziale, mi piace chiudere con questo teorema del sistema sanitario sicuro, in cui, a parte l'assioma della qualità, l'assioma della sicurezza, che è sicuramente una dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria, che ha come fine quello di minimizzare la probabilità di verificazione dell'errore, dei rischi potenziali e dei potenziali conseguenti danni ai pazienti. Un danno al paziente in termini meramente economici è uno spreco dal punto di vista della economia aziendale, perché chiaramente è uno spreco economico nei confronti di un evento che potrebbe essere evitato. E allora appunto in questo teorema per il sistema sanitario sicuro, in cui appunto le questioni di meno sprechi, di contenimento della spesa e dei costi, la sicurezza del paziente, un migliore outcome a cui sicuramente lo studio autoptico, quindi la prova e la oggettività autoptica può contribuire, sicuramente quindi la risposta alla domanda iniziale, mi sembra che la mia relazione terminasse il titolo con un punto interrogativo, è sicuramente sì. Una buona oggettività, una buona evidenza medico-legale, un buon metodo medico-legale, oltre a quelle funzioni tradizionalmente volte a limitare il contenzioso, a mappare il rischio, a gestire il rischio, anche in questo aspetto può contribuire al contenimento della spesa. Grazie.
Bene, grazie professor Turillazzi, mi sembra una veramente lucida esposizione circa l'utilizzazione della medicina legale, della buona scienza per ridurre i costi di contenzioso, ma generalmente della sanità.